Cari amici, in questi giorni stiamo vedendo come il pensiero di venire accompagnati da un cammino evolutivo pieno di significato, pieno di positività, che chiamiamo karma, il pensiero, anche se dapprima a livello di ipotesi di lavoro, di avere ripetute possibilità di vivere una vita sulla Terra, una volta appropriandosi certi aspetti dell'umano, la volta successiva altri aspetti ancora, la volta successiva di nuovo altri aspetti, con la possibilità di acquisire e quindi di diventare in chiave di libertà tutto ciò che è possibile diventare in quanto esseri umani destinati a diventare sempre più divini, cioè sempre più co-creatori e co-gestori dell'universo, dei destini dell'universo. Abbiamo visto come con queste nuove allargate prospettive di consapevolezza il mistero dell'ascolto acquista una natura diversa. Questo era il significato della seconda conferenza di questa mattina. Questa sera ci concentriamo sull'accettare e vedremo che la possibilità di accettare l'incontro così com'è, l'altro così com'è, accettare se stessi così com'è, si incrementa e si approfondisce, le forze dell'accettazione si approfondiscono nella misura in cui siamo consapevoli di questa realtà fondante, tetragona ai colpi di sventura che chiamiamo il karma, e domani ci immergeremo nella prospettiva futura di ogni incontro e di ogni rapporto umano, dove gli ideali comuni aprono orizzonti evolutivi sempre nuovi. Quindi vedete che la struttura un po' di queste conferenze era: la prima conferenza ha posto le basi di coscienza della reincarnazione e del karma, la seconda si è concentrata sul nuovo modo di ascoltare il passato dell'altro e di me stesso, cristallizzatosi nella realtà del presente. La conferenza di questa sera si incentra sulla capacità nuova di accettare, questo si riferisce maggiormente al presente, accettare il passato, ascoltare e accogliere il passato, accettare il presente e domani accettare e quindi amare anche il proprio futuro. E la conferenza centrale, quella di questo pomeriggio, si incentrava maggiormente sugli ostacoli, quindi di riverso sugli errori, sugli ostacoli che sono necessari per poter venire sempre di nuovo superati. Il capire è sempre un superamento del non capire, l'amare è sempre un superamento del non amare, e il servire è sempre un superamento del non servire. Quindi si può capire soltanto superando l'ostacolo della non comprensione, e perciò ci vuole questo ostacolo. Si può amare soltanto superando l'ostacolo dell'amore, che è l'egoismo, e si può servire ed aiutare l'altro e venire aiutati in vista del futuro soltanto superando le forze che si oppongono al servire, all'aiuto reciproco. Ci sono gradi di intensità negli incontri umani e si potrebbe fare una graduazione degli incontri in chiave di intensità, e uno degli esercizi fondamentali dell'accettazione è di accettare il grado di profondità o di non profondità di un incontro. In altre parole, una delle regole fondamentali dell'accettazione è di vedere karmicamente che cosa un incontro concede, che cosa un incontro permette, e di non volere più di quanto un incontro permette e ha previsto karmicamente. In altre parole, entro in un incontro, incontro una persona, non volendo più di ciò che il karma si è proposto di offrirci, anche non volendo di meno, ma anche non volendo di più. Spesso noi entriamo In un incontro, stabiliamo un incontro con le nostre rappresentazioni di ciò che l'incontro ci dovrebbe dare. Accettare significa sapere che l'incontro stesso ci dirà karmicamente che cosa si era riproposto di darci. Quindi il primo gesto dell'accettazione è l'apertura. L'incontro mi va bene così come sarà. E mi va bene se da poco, se da molto, se sarà intenso, se sarà meno intenso. Mi interessa solo di vedere che cosa il karma ci porta incontro. Perché se io sovrappongo le mie rappresentazioni, le mie aspettative, le mie simpatie o antipatie, mi precludo, è come una nebbia astrale che mi impedisce di cogliere il possibile reale, il possibile oggettivo di questo incontro. Ora, accettare la natura di maggiore o minore intensità di un incontro significa conoscere anche a questo livello le leggi del karma. Prendiamo tre esempi fondamentali. Un esempio di intensità massima, o perlomeno possibilmente massima, un esempio di intensità media e un esempio di intensità minima. Un esempio di intensità massima è quando io incontro l'altro in carne e ossa. Un esempio di intensità media è quando io telefono con l'altro. Che tipo di incontro è una chiacchierata telefonica? Vedete che l'intensità dell'incontro è di sicuro molto minore, molto inferiore che non l'incontro in carne e ossa. E poi come tipo ancora più diluito di incontro, un innamoramento per internet. In America ormai è di moda, in Italia forse un po' di meno, ma verrà. Tutto ciò che c'è in America arriva in Italia dopo 10 anni. Prendo questi tre esempi e naturalmente tra questi tre ci sono tutte le gradazioni che si possono immaginare. Quando l'altro mi è presente col suo corpo fisico, con la sua voce reale, io sono esposto nella mia aura spirituale reale al suo io spirituale che è presente, al suo corpo astrale, cioè alla sua anima, a tutte le forze reali, sostanziali della sua anima che sono presenti, sono esposto alle sue forze vitali eteriche, del corpo eterico che è presente, e sono esposto a tutta la realtà del suo corpo fisico. Tutto quello che mi dice viene accompagnato dai gesti, per esempio del volto. Quando telefono, che cosa ho dell'altro? La voce? No? Ho la voce filtrata, ho la voce frantumata da strumenti meccanici e poi ricostruita meccanicamente. Quindi non è una voce umana quella che io sento per telefono. Quindi vedete che l'incontro è diluito già astronomicamente. Ora, ripromettermi da una telefonata che questa telefonata mi porti incontro la forza karmica di un incontro vero significa non accettare la natura reale di questo tipo di incontri. Quindi l'incontro telefonico potrà servire benissimo per darsi delle informazioni, eccetera, ma non a livello di incontro umano, karmico, nel senso di due persone, due esseri umani che si incontrano. Lascio a voi poi, perché lì si potrebbero dire tantissime cose e sarebbe anche meglio parlare per esperienza, cosa avviene quando l'incontro diventa del tutto astratto. Io parlo con una persona di cui non sento la voce nulla, non vedo neanche la grafia, tra l'altro, perché le comunicazioni per internet, per email, sono tutte con lettere stampate, naturalmente. Perché se io avessi i segni della grafia dell'altro, avrei almeno i movimenti dei suoi arti, i movimenti reali dei suoi arti. Se è una persona più anziana, avrei magari il tremorio della sua mano, se è una persona giovane, avrei la scrittura veloce, perché hai un sacco di cose da fare. Quindi, Rudolf Steiner dice, quando noi leggiamo la grafia di un'altra persona, il nostro corpo eterico imita e fa tutti i movimenti della grafia che stiamo leggendo. Io ve la dico così, come può darsi che sia vero quello che dice Steiner, Ma è un'affermazione interessantissima. Mentre io leggo la grafia, cioè qualcosa di scritto a mano dell'altro, il mio corpo eterico imita e fa tutti i movimenti che l'altro ha fatto con la sua mano. E i movimenti della sua mano sono movimenti della sua volontà. e perciò non ci sono due grafie uguali. Quindi nella grafia c'è proprio una delle immagini fondamentali dell'assolutamente individuale. Nella comunicazione astratta dell'internet, quindi è un'altra cosa ricevere una lettera scritta a macchina o ricevere una lettera scritta a mano. L'esperienza, ciò che avviene al mio corpo eterico, alle mie forze vitali, è tutta un'altra. Se una lettera scritta a macchina, tutti i caratteri individuali dei movimenti degli arti nello scrivere non ci sono. Perché ognuno, quando picchiamo sui tasti della tastiera, il modo di picchiare è uguale in tutti, non è che salta fuori un movimento, è meccanico ugualmente per tutti. Ora, soltanto una riflessione sul tipo di incontro impersonale, astratto, che astrae dalla realtà del karma, perché io dell'altro non vivo nulla, per via di internet. Soltanto una riflessione. Colui che comunica con l'altro, o pensa di comunicare con l'altro in chiave di internet, con chi comunica? Comunica unicamente, quasi unicamente, con le sue rappresentazioni dell'altro. In altre parole, rimane dentro di sé. La comunicazione astratta con l'altro, dove io mi riservo io stesso di decidere quali rappresentazioni mi faccio dell'altro, è una specie di raddoppiamento del proprio egoismo, è un esercizio di egoismo, è un restare dentro di sé, in fondo. E si pone la domanda, naturalmente, che tipo di realtà karmica sorge quando l'incontro, il cosiddetto incontro con l'altro, vanifica e astrattizza sempre di più l'altro, in modo che io mi gestisco l'altro a mia immagine e somiglianza. Diventa sempre di più un esercizio di autogodimento. Io non sto dicendo che l'autogodimento non deve esserci, nessuno di noi può vivere senza autogodimento. L'importante è non illudersi che sia una comunicazione con l'altro. Perché una comunicazione con l'altro, un incontro con l'altro, avviene soltanto quando io vengo confrontato con la realtà dell'altro, non con le mie rappresentazioni sull'altro. Se prendiamo questi tre esempi se li accettiamo nella loro natura reale, di una presenza massima delle forze del karma reciproche, nell'incontro in carne e ossa, di una presenza media già molto diluita del vigere del karma in una telefonata e di una presenza minima o quasi del tutto assente in una comunicazione del tutto impersonale come avviene nell'internet, siamo poi in grado di accettare anche la natura di tutto ciò che è intermedio. Cosa avviene? In che modo io incontro l'altro? In che modo l'altro entra nel mio karma quando leggo un suo libro? Quando io leggo un libro di un'altra persona, questa persona entra con infiniti pensieri dentro al mio karma. Però cosa incontro io dell'altro? In fondo, non è che io incontro i suoi pensieri sono scritti, sono, diciamo, l'avvio di reazioni mie, ma cosa avviene quando lo stesso libro, quindi karmicamente, lo stesso autore che ha scritto lo stesso libro, provoca in due lettori diversi delle reazioni del tutto opposte. Vedete che è un incontro praticamente dove l'altro è soltanto l'avvio, è soltanto un incentivo, ma poi io sono nel mio mondo quando leggo. Quindi la responsabilità in fondo dell'autore è soltanto quella di avviare i processi che poi vengono lasciati al lettore. Ogni lettore ha la libertà di fare quello che vuole del libro, lo può leggere, lo può non leggere, lo può leggere velocemente, lo può leggere superficialmente. Che incontro karmico avviene quando leggo la sua lettera, quando leggo il suo libro, quando guardo la sua foto? È un incontro? È un incontro karmico? Cosa mi fa l'altro quando guardo la sua foto? Vedo qualcuno alla televisione? È un incontro karmico con questa persona? Vedo qualcuno al cinema? È un incontro karmico con questa persona? Le immagini provengono da questa persona. Questa persona che io vedo nel cinema entra nel karma di tutti gli spettatori? E in che modo entra nel karma di tutti gli spettatori? Oppure un mio amico mi racconta di un suo amico. Pensate, un altro modo di incontro. Il mio amico lo incontro in carne ed ossa, però lui mi parla di un altro suo amico. È un incontro col terzo? Soltanto in quanto è comune a tutti e due, soltanto in quanto è filtrato dal mio amico. Vedete quante variazioni ci sono negli incontri, ne sto soltanto richiamando alcune. Oppure sono seduto sul seggiolino, sul seggiolone, e vivo nei ricordi. Una persona, per esempio, una persona cara è morta, e mi riemerge nei ricordi. Che incontro è? Incontro le mie immagini mnemoniche della persona cara. È un incontro karmico? Cosa mi fa questa persona karmicamente mentre la incontro in questo modo? Conoscere le leggi del karma significa sforzarsi di cogliere la natura oggettiva di un incontro karmico per comprendere ciò che l'io reale, l'io vero di ciascuno si è ripromesso di farne. Se un incontro non vuole essere forte, ma vuole essere più, lasciarmi più libero, non voglio volere che sia forte, non devo volere che sia forte. Se una persona vuole entrare nella mia vita solo gentilmente, come un lieve soffio, perché volere che sia una presenza più forte, se non è previsto nel karma? Accettare il karma, accettare l'altro così com'è nel mio karma e accettare me come io sono nell'incontro, sì, è lo sforzo di acquisire l'equanimità interiore di non volere altro che ciò che vuole il karma. E vedremo che il karma vuole sempre il meglio, siamo noi che non sappiamo che cosa è meglio per noi. Volere sempre ciò che è possibile e non volere l'impossibile, ecco l'accettazione. In questo sforzo di spassionatezza, che si preoccupa di conoscere oggettivamente ciò che l'altro mi porta incontro e si propone di saperlo da lui senza volerlo imporre all'incontro, in altre parole la decisione di non voler decidere io che cosa l'incontro porta, ma di lasciarmelo dire dall'incontro, ci porta a un'altra riflessione che vale per il karma in generale, e cioè a distinguere incontri che ci danno gioia da incontri che ci procurano difficoltà, incontri difficili, incontri di antipatia, di dolore, di fatica, di lotta. Una delle leggi fondamentali del karma, che io enuncio semplicemente, non abbiamo il tempo di metterci intorno riflessioni che la rendano plausibile, prendetela come spunto per riflessioni vostre. Una delle leggi fondamentali del karma è questa, che ci sono due serie fondamentali o polarmente opposte di eventi karmici, il karma della gioia e il karma della sofferenza, cioè eventi, quindi anche incontri, che mi danno gioia e eventi che mi procurano sofferenza. E l'affermazione fondamentale del karma è: tutti gli eventi che mi procurano sofferenza, che sono difficili, che sono dolorosi, dove devo lottare, posso essere sicuro che li ho meritati io karmicamente. Invece, se io penso degli incontri che mi danno gioia, o degli eventi che mi danno gioia, di averli meritati io karmicamente, mi rendo conto che io distruggo forze interiori. Rudolf Steiner dice: la persona umana che avesse un sentimento sano dovrebbe vergognarsi, sentirebbe un sentimento di vergogna nell'attribuire a sé di aver meritato gli eventi gioiosi della vita. E perché? La cosa è molto semplice in fondo. Quando io ho a che fare con un evento difficile dove devo raccogliere tutte le mie forze, Posso essere sicuro che il mio io superiore ha cercato, ha voluto questo evento, questo incontro difficile, travagliato, eccetera, in vista di un compenso, in vista di una, diciamo, di un trapasso karmico, in vista di ripagare qualcosa che nel passato è stato fatto unilateralmente. In altre parole, dove c'è da sudare, possiamo essere sicuri che lì l'io superiore si è proposto di fare passi in avanti. E il motivo per cui si è proposto di fare passi in avanti è che questi passi non sono stati fatti nel passato. Se fossero stati fatti nel passato non ne avrei bisogno. Quindi dove c'è da lottare, dove c'è la fatica, il dolore, il travaglio, l'antipatia, la sofferenza, posso essere sicuro? Questo evento, questo incontro ha a che fare con me, l'ho meritato io. E non è un castigo. È stato voluto apposta per darmi l'occasione di acquisire un aspetto dell'umano che ancora mi mancava. Invece, tutto ciò che ci dà gioia, tutto ciò che ci dà le ali per volare, è pura grazia. Non è mai merito nostro. L'io superiore merita soltanto le sue fatiche, perché lì va avanti. Se avessimo soltanto fatiche, non ce la faremmo, ci scoraggeremmo troppo presto. Allora perché non ci scoraggiamo? Per rincoraggiarci, la grazia divina ci dà anche gli eventi di gioia, di leggerezza, di giubilo, però quelli non li possiamo attribuire a noi. Non possiamo dire di averli meritati. Chi di noi merita la gioia? La fatica la meritiamo, sì, e come? Quella ci fa crescere, ma la gioia ci viene regalata. Adesso io ho introdotto un concetto vecchio, se volete teologico, cristiano. Ho parlato di grazia, se volete possiamo trovare anche altre parole in italiano. Nella scienza dello spirito non è importante la terminologia, sono importanti le realtà. Adesso però chiediamoci, che differenza c'è o quale rapporto c'è tra questo benedetto karma di cui stiamo parlando, che non è neanche una parola italiana, tra l'altro, è una parola sanscrita, e la grazia di cui tutte le lingue occidentali sempre parlano. La grazia, detto in termini molto generali, è l'operare divino, è quello che fanno i troni, i cherubini, i serafini. Supponiamo che ci siano, non sarete mica in grado di dimostrare che non ci sono. Supponiamo che ci siano. Faranno ben qualcosa anche loro. Supponiamo che ci sia il Padre Eterno. Ciò che Lui fa, per quanto noi ci riguarda, è grazia. Quindi, il termine di grazia sta a indicare tutto ciò che viene compiuto nel cosmo, non da noi. E ci viene dato, ci viene messo a disposizione. L'assunto alternativo sarebbe di dire, no, oltre a quello che facciamo noi nel cosmo, non c'è nulla. Allora sorgerebbe la domanda, chi l'ha fatta la Terra? Chi l'ha fatto il Sole? L'abbiamo fatto noi. Qualcuno di voi si ricorda di averlo fatto il Sole? Visto che non ci ricordiamo di averlo fatto noi, diciamo, beh, l'avrà fatto il Padre Eterno. E lo chiamiamo grazia. Grazia è tutto ciò che non facciamo noi. Molto semplice la cosa. Quindi supponiamo bene che ci sia, perché ci sono tante cose che non faccio io. Per esempio, ciò che il destino o il karma mi porta incontro domani, io non lo so. Non è che posso dire di architettare io il karma in chiave di coscienza ordinaria. E nessuno di noi qui può dire di sapere già adesso e di essere in grado di essere lui a gestire in tutto e per tutto quello che gli capiterà fra un anno o in quest'anno che sta per venire. Quindi il termine di grazia sta a indicare tutto ciò che viene fatto non da noi a livello di coscienza ordinaria. E le cose sono tante. Il karma è la grazia individualizzata. L'operare della grazia in senso tradizionale è uguale per tutti, quindi noi dovremmo chiamare grazia le condizioni evolutive offerte a tutti, però questa grazia, la grazia è la somma di possibilità evolutive offerte all'essere umano. Bisogna che si individualizzi, che si concretizzi, avendo ciascuno di noi già, anche se incipientemente, però già ha esercitato la sua libertà, la grazia divina o la grazia dell'essere dell'amore o la grazia delle gerarchie spirituali si è concretizzata. Quindi le possibilità evolutive concesse a un maschio sono diverse dalle possibilità evolutive concesse a una femmina. Le possibilità evolutive concesse a un melancolico sono diverse dalle possibilità evolutive concesse a un sanguigno. Le possibilità evolutive previste dal tuo io superiore per te sono tutte diverse dalle possibilità evolutive previste dal mio io superiore per me in questa vita. Le possibilità evolutive individuali, dove c'è già il concorrere della libertà umana, perché le possibilità evolutive individuali mie dipendono anche da ciò che io ho già fatto e da ciò che non ho ancora fatto nel passato. Quindi le possibilità evolutive individualizzate si chiamano karma. Quindi il karma è il modo del tutto concreto e individualizzato dell'operare della grazia divina. Mentre quando gli esseri umani erano ancora bambini, la grazia operava per tutti in modo uguale. Pensate a due genitori con bambini piccoli. Chiamiamo l'operare dei genitori, i pensieri, i sentimenti, gli impulsi volitivi, le azioni dei genitori, sono per i bambini grazia, tra virgolette se volete, ma la parola è bella. Quindi ciò che i due genitori fanno per i bambini piccoli, per i loro figli piccoli, è grazia, perché non c'è ancora il concorrere della libertà individualizzata e quindi i due genitori lavorano, la loro grazia viene distribuita in un modo, diciamo, uguale, anche se li trattano diversamente, ma non c'è ancora la capacità di recepire a livello individualizzato l'operare dei genitori. I bambini crescono, verso i 13, 14, 15 anni, sorge la possibilità di una interazione individualizzata con questa grazia che sono i genitori. Dove sorge la possibilità di una interazione individualizzata con l'operare dei genitori, sorge la libertà. E questa interazione tra grazia dei genitori o grazia divina e libertà umana è il karma. L'umanità viene sempre di più in questa sfera della pubertà, del diventare adulti, dove c'è una interazione sempre più individuale, non soltanto generalizzata come vorrebbe forse la Chiesa, ma sempre più individuale, una interazione sempre più individualizzata con la grazia divina. Questa interazione libera, individualizzata con la grazia divina, che quindi individualizza l'operare della grazia divina stessa, si chiama karma. Quindi il karma è la grazia divina, in quanto diversa per te, diversa per me, diversa per un'altra persona e diversa ancora per un'altra persona. In altre parole, si parla di grazia soltanto quando non è ancora emersa l'individualità, si parla di karma quando c'è un interagire tra l'operare divino e la libertà individuale umana. Quindi, dove c'è soltanto la grazia divina, il bene viene deciso dalla grazia divina. Dove c'è il concorrere della libertà umana, il bene diventa individualizzato. In altre parole, ciò che è bene per me è male per te. Ecco il karma. Quindi la grazia non può essere più uguale per tutti e due. Se la grazia fosse ancora uguale per tutti e due, sarebbe una disgrazia per tutti e due. Siccome ciò che è bene per te è male per me, perché per me in questo momento deve avvenire qualcosa del tutto diverso, questo individualizzarsi della grazia lo chiamiamo karma. E quindi vedete che in chiave di karma non ci possono più essere delle leggi o dei comandamenti generalizzabili. Non c'è più un bene generale. Un bene generale sarebbe un male per tutti. In altre parole, il bene generale serve solo, si riferisce unicamente alle condizioni di evoluzione. Ci sono delle condizioni che possono essere generali, così come supponiamo un convegno ha delle leggi, delle condizioni a cui tutti dobbiamo stare, per esempio i tempi in cui ci incontriamo, eccetera. Questo è il livello che vale per tutti, ma questo livello è il meno rilevante perché è soltanto la base, la condizione per il modo del tutto individualizzato in ciascuno di noi di vivere questo evento. E il modo che va bene per l'uno non va bene per l'altro. E questo modo del tutto individuale, questi echi interiori del tutto individuali, questa reazione del tutto individuale, questo sapere quali pensieri per me sono importanti, quali pensieri sono meno importanti, questo mistero dell'individuale viene chiamato karma. In altre parole si potrebbe dire il karma è la grazia specifica di esseri umani adulti e liberi e perciò individualizzati. È un concorrere, un interagire tra l'operare divino e la libertà umana. Dove non c'è ancora la libertà umana, parliamo semplicemente di grazia, dove concorre la libertà individuale, parliamo di karma. E penso che vedete la necessità di aggiungere questa parola nuova, perché la parola grazia si riferisce veramente a questo operare per tutti comune, per tutti uguale, degli esseri divini, e quindi dobbiamo trovare una parola nuova che si riferisca all'emergere di questo elemento nuovo che è la libertà dell'essere umano. Accettare l'altro nell'incontro significa accettare tutto l'essere dell'altro. Non soltanto qualcosa, ma tutto. In altre parole, l'accettazione o è incondizionata o non è accettazione. Un'accettazione che pone delle condizioni non accetta. Accetta solo a certe condizioni, quindi non accetta così com'è. Accettare significa accettare l'altro così com'è. Nel mondo dei suoi pensieri, così come sono. Nel mondo dei suoi sentimenti, così come sono. Nel mondo delle sue volizioni, dei suoi atti volitivi così come sono, accetto il suo passato e lo confermo, lo amo per ciò che è stato, accetto il suo presente per ciò che è e accetto il suo futuro così come sarà. Non ho bisogno di ipotecarlo o di avviarlo in certe direzioni. L'incontro vero e l'accettazione vera comporta che io non accetto soltanto l'altro nella sua isolazione e non accetto soltanto l'altro nel suo rapporto con me. Accettare deve andare ancora più in là, deve essere capace di accettare la tua realtà in me, la mia realtà in te così com'è, ma anche la nostra realtà karmica comune nel contesto di tutta l'umanità e nel contesto dell'evoluzione della Terra. In altre parole, due persone si incontrano, e lo vedremo ancora di più domani, questo aspetto lo approfondiremo ancora di più domani. Accettare l'altro significa accettare l'incontro, accettare il nostro appartenerci a vicenda come fatto di karma dell'umanità. Accettare l'altro nell'incontro significa porre la domanda: chi siamo noi due dentro all'umanità? In altre parole, quale responsabilità morale hanno avuto in vista i nostri due io spirituali superiori per diventare parte del karma l'uno dell'altro? Cosa ci siamo riproposti di essere insieme per l'umanità? Ecco l'accettazione, l'ultimo, il più profondo gradino dell'accettazione. Accettare ciò che noi due siamo insieme per tutti gli altri esseri umani. In questo modo si accetta l'incontro, si accetta la reciproca appartenenza, ma la si accetta nel suo contesto karmico, che è il contributo all'evoluzione di tutta l'umanità. Un esempio molto importante dell'accettare e di vedere il nostro modo di venire alle prese con il litigio, con i dissapori che avvengono nel rapporto, con lo scontro. E quindi poi con il compito della riconciliazione. Guardiamo un momentino alla rilevanza karmica del litigio, della lite, del battibecco, dello scontro, e poi al suo risvolto positivo, che dovrebbe sempre esserci, della riconciliazione. Ho già accennato che in ogni rapporto sano, in ogni rapporto vivente, devono sempre sorgere nuovi ostacoli, nuove difficoltà. Difficoltà che prima di trovare la loro soluzione positiva possono esprimersi anche a livello di alterchi molto burrascosi. Non fa nulla. Quando nel karma è prevista una litigata, bisogna farsi una litigata. Il problema della litigata è il fatto che noi la vediamo già in partenza in chiave negativa. E perché la vediamo in chiave negativa? Perché pensiamo che sarebbe meglio se non ci fosse. E questo è un errore. Perché una litigata è un compito evolutivo? Una lite? Un disaccordo? Per esempio, si tratta di prendere una decisione importante e proprio non siamo d'accordo, non riusciamo a essere d'accordo, perché l'uno è convinto che bisogna andare in questa direzione e l'altro è convinto che bisogna andare in questa direzione. E si litiga. Anzi, il bambino deve andare a scuola, dico un esempio qualsiasi, la mamma è convinta che la pedagogia Waldorf è quella migliore del mondo e quindi deve andare a una scuola Waldorf, il marito invece è convinto che quella pedagogia lì proprio rovina i bambini, supponiamo. E allora che cosa avviene? È una bella litigata. Qual è il compito karmico della litigata, del litigare? È un travaglio interiore. Più comodo sarebbe risparmiarsi le litigate, ma un'evoluzione più comoda non è un'evoluzione migliore, nel senso che ci dà più possibilità di evoluzione. Si litiga quando non c'è la capacità di essere sufficientemente oggettivi e imparziali nel giudizio, quando non c'è sufficientemente la capacità di essere equanimi nel sentimento, spassionati, quando non c'è la capacità di essere amanti e di aiuto nelle forze della volontà. Quindi è importante che io comprenda che una lite è una provocazione a lavorare ulteriormente su di me. Molti di voi diranno, ma anche l'altro però deve lavorare su di sé. Sì, ma il lavoro che l'altro deve fare su di sé sono affari suoi. Perché se l'altro mi viene a dire che io devo lavorare su di me, come rispondo io? Gli dico, guarda a te. Ma la lite avviene proprio quando ognuno dice all'altro di guardare a se stesso e nessuno guarda a se stesso. La risoluzione della lite sta proprio in questa forza morale, e perciò fa bene la lite, perché ci porta alla riflessione su questa forza morale che ci vuole per lasciare in pace l'altro e occuparsi di se stesso. Che cosa devo vincere dentro di me? E adesso guardate la riconciliazione. La riconciliazione ci fa capire proprio in chiave di risoluzione positiva il mistero della lite. Per i svolti psicologici sono naturalmente infiniti. Se io, supponiamo, mi sono arrabbiato con l'altro, adesso però l'arrabbiata mi è passata. E adesso ho voglia di andare subito a dirgli, beh dai, ci pensare più, non ho fatto apposta, sì, no, ho un po' esagerato, eccetera. Ma se io parto in quarta nella riconciliazione e voglio la riconciliazione quando va bene a me, sono ancora dentro di me.